Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala.
PM si accorse, passando, che da Falk c'era luce e fu lì per compiere una lunga deviazione. Poi pensò che con ogni probabilità l'ex meccanico era dai Noland insieme a tutti gli altri a darsi un grande affare. In fin dei conti capitava spesso agli abitanti della valle di uscire di casa lasciando una lampada accesa o la porta aperta. Si limitò quindi a mettere il cavallo al passo per evitare di far troppo rumore. La luna non era ancora spuntata dalle nuvole e c'era un buio pesto. La casa era bassa, piccolissima, con una sola finestra dal lato di PM. Un unico riquadro di luce bianca che rendeva ancor più fitta l'oscurità intorno. A un certo punto sentì passare vicino al suo stallone un animale sbuffante. Era un cavallo nero. Poi, quasi nello stesso momento, allorché si trovava a poca distanza dalla casa, vide emergere dall'oscurità un'altra sagoma di cui all'inizio riuscì a distinguere soltanto il bianco della camicia.
«Non abbia paura, signor Ashbridge. Sono io, Falk».
Siccome lo stallone di PM recalcitrava, l'uomo tese il braccio per afferrare la briglia. Nonostante tutto quello che hanno detto, ero sicuro che lei sarebbe venuto. Probabilmente, senza accorgersene, PM ebbe un moto di nervosismo perché Falk continuò: «Tranquillo, ce ne vorrà di tempo prima che si decidano a muoversi. Ha un buon vantaggio su di loro». Poi, tutto d'un fiato, aggiunse: «Sono contento di averla incontrata. Volevo chiederle scusa per quello che è successo». PM ci mise un attimo a capire. «Porca miseria, se non fossi andato al fiume a raccontare a quella gente che mi avevano bevuto le birre e via dicendo, adesso non saremmo a questo punto. Pensi che ero in dubbio se andare o no. Quando vi ho visti passare in macchina, ero appena salito sul furgone senza sapere che fare e ho suonato il clacson nella speranza che vi fermaste». Insomma, ci si era messo il caso, uno stupidissimo caso. Poi, certo, quando mi hanno fatto tutte quelle domande, sono stato costretto a tornare a casa per vedere se c'era la pistola. Non avevo scelta. Hai idea di dove possa essere? Forse, con un po' di fortuna, riuscirò a trovarlo. Le dispiace se vengo con lei? Le assicuro che non la rallenterò. Il mio cavallo è già sellato. Il pensiero di non potersi fidare di Falk non lo sfiorò neppure, e quando, in men che non si dica, PM se lo ritrovò al fianco, stivale contro stivale, udì l'ex meccanico borbottare, a mo' di spiegazione: «Sa, io sto sempre dalla parte dei piccoli e contro i grandi». In altre parole, dalla parte dei deboli e contro i forti. Il povero Falk non sapeva di aver appena pronunciato una sentenza di condanna nei confronti di PM, che per tutta la vita aveva sempre cercato di schierarsi con i forti. PM non ce l'aveva con lui, anzi, si sentiva tranquillo, era contento di non essere più solo a cavalcare nella notte. Procedendo ora al passo, ora al piccolo trotto, continuarono la loro strana conversazione. Falk riusciva a trovare il modo di proferire un paio di frasi persino le volte in cui le condizioni del terreno permettevano di lanciare i cavalli al galoppo. C'erano lunghi silenzi, silenzi molto più frequenti delle parole, ma non erano imbarazzanti, anzi, era proprio durante quei silenzi che i due avevano il tempo di capirsi. «Sono inferociti, le donne ancor più degli uomini. Hanno convocato Raoul. Vogliono chiamare a raccolta tutti i cowboy che si trovano di qua dal fiume, e quei poveracci faranno quello che gli chiederanno di fare, o magari faranno soltanto finta. Aizzarli contro una banda di ladri di bestiame sarebbe facile, sarebbe un gioco da ragazzi, ma la prospettiva di ritrovarsi in tanti contro un uomo solo, di cui per giunta non sanno cosa abbia fatto di male, non li alletterà per niente. Ho visto la faccia di Raoul prima. Hanno parlato di me? Qualcuno si è accorto che la signora Noland non c'era. Dopodiché abbiamo visto i fari della sua macchina venirci incontro mentre tornava da casa vostra. Il marito le ha chiesto che cosa ci fosse andata a fare e lei, calmissima, ha risposto: «Volevo accertarmi che Nora non avesse bisogno di nulla. Oggi pomeriggio mi aveva detto che non si sentiva bene». in direzione del Messico. Il cielo era attraversato da lampi che rendevano visibile a tratti per qualche secondo la catena montuosa. I tuoni non si sentivano. I contorni di due grandi nuvole si stavano schiarendo. Di lì a poco sarebbe apparsa la luna. Uno degli uomini ha chiesto che cosa stava facendo lei. La signora Noland gli ha risposto che stava dormendo e lui ha riso. Chi era? Smiley. E ha aggiunto: per come lo conosco, non c'è pericolo che stanotte esca di casa. Era una cattiveria. Una cattiveria non solo inutile, ma ingiusta. La più feroce di tutti, la signora Pope, sì, quella piccoletta con la carnagione scura. L'ho sentita parlare in disparte con la signora Pemberton. Diceva: non è il caso che i nostri mariti rischino la pelle quando c'è gente che viene pagata apposta per questo. Adesso è meglio stare zitti per evitare di pungerli nel vivo, ma appena se ne saranno andati ho intenzione di telefonare alla polizia di Nogales in modo che si mettano in contatto radio con gli agenti di pattuglia nella valle. PM riflette per un attimo in silenzio, dopodiché disse: non lo farà. Perché? Lil Noland glielo impedirà. Stranamente non provava disgusto, non ce l'aveva con loro. Quello che ancora provava, invece, era un vago senso di malessere che però non era imputabile solo ai postumi della sbornia. Uno stato d'animo che gli sembrava di conoscere da sempre, sia pur con un minor grado di intensità. Un po' come succede quando ti ammali e ti rendi conto di aver sofferto per anni dei sintomi di quella malattia senza mai farci caso. Quello stato d'animo, così difficile da definire, somigliava tanto a un senso di colpa. Sì, ma qual era la sua colpa? A volte una strettoia del sentiero o qualche rovo spinoso li costringevano a dividersi. Altre volte uno dei due spingeva il cavallo verso una zona in ombra o verso una sagoma in movimento che quasi sempre si rivelava essere un bue o più raramente un cavallo. Continuavano ad avanzare seguendo, quasi senza rendersene conto, l'evoluzione del temporale sopra il confine. Laggiù, con ogni probabilità, non aveva ancora ricominciato a piovere. Spesso capitava che ci fossero lampi per diverse ore prima che scoppiasse il temporale. Era strano che Falk si fosse offerto di accompagnarlo. Doveva essersi appostato nei paraggi di casa con il preciso intento di spiare il suo arrivo. Ma la cosa ancora più strana era la capacità che avevano di capirsi a mezze parole, pur conoscendosi così poco. PM era in balia di sentimenti e pensieri confusi, come del resto anche Falk. Forse a smuovere così il fondo dei suoi pensieri era stato il fatto di vedere gli uomini della valle infuriarsi in quel modo, in parte a causa sua, seppur indirettamente. Quando finalmente la luna sbucò fuori dalle nuvole, illuminando la cresta delle montagne, Falk non poté fare a meno di esclamare entusiasta: «Quanto amo questo paese!» Poi, dopo qualche istante, aggiunse: «Anche lei, vero? Io l'ho capito appena sono arrivato». Voltandosi, PM vide i fari di un'auto che procedeva verso sud. Dunque la caccia era cominciata. Dal punto in cui erano era impossibile identificare la macchina. Si trovavano all'estrema sinistra della strada, nelle foothills, sicché l'ombra della montagna li nascondeva la vista. L'auto era diretta verso i campi di Cady. Non si sarebbe potuta spingere molto oltre, perché da lì in poi la strada si trasformava in un sentiero fangoso in cui si sarebbe impantanata. Nei pressi della casa di Falk c'erano altri fari e lui, vedendoli, disse: «Si sono fermati da me. Si saranno stupiti di non trovare nessuno». Era meglio galoppare per guadagnare tempo, finché le condizioni del suolo lo permettevano. L'unico rumore era il martellare sordo degli zoccoli sul terreno sabbioso. La camicia bianca di Falk continuava a stagliarsi nell'ombra insieme al suo ampio cappello da cowboy. «Mia moglie non è riuscita a farci l'abitudine». Aveva pronunciato quelle parole senza un motivo apparente, mentre rallentavano. Sebbene fossero entrambi intenti alla comune ricerca, ognuno era tormentato dai propri problemi. Forse Falk non aveva mai parlato con nessuno di certe cose. O, se lo aveva fatto, era stato di sabato sera, mentre era ubriaco, con il primo indiano che gli era capitato a tiro, senza neppure preoccuparsi di essere capito. Vede, lei è nata e cresciuta in città, in periferia. Magari alla California si sarebbe adattata facilmente, ma io l'ho trovata insopportabile. Non pensavo che se ne sarebbe andata. Credo sia stato più forte di lei. Per PM quelle parole furono una specie di rivelazione. Quindi anche Falk, il solitario Falk, si sentiva in colpa. Ed era su quello che stava rimuginando da quando erano partiti. Era quello che esprimeva, a modo suo, con frasette apparentemente banali. Mi ha avvisato, è stata onesta. L'unica cosa che potevo fare era lasciarla andare. Mentiva a se stesso. PM aveva mentito a se stesso troppe volte per non essere indulgente verso le bugie degli altri. In fondo, Falk si rimproverava di averla lasciata andare. Intuiva confusamente che avrebbe dovuto partire con lei. Poco prima aveva guardato le montagne che la luna faceva emergere dal buio e aveva esclamato: «Quanto amo questo paese!» Aveva lasciato andar via la moglie. Indirettamente era per questo che adesso cavalcava al fianco di PM. Poteva sembrare un'ipotesi campata per aria, ma PM capiva che era proprio così e cominciava a capire anche altre cose. Senza sapere bene perché, si era messo a pensare a Emily. Sa, non era quello che si definisce una bella donna. La prima macchina si era fermata in fondo al campo di cotone. Tutti intorno si vedevano delle luci danzanti che dovevano essere quelle delle torce elettriche. Le ho dato la sua parte di soldi, come era giusto, aveva diritto alla metà dei miei beni. Quando PM aveva lasciato Peggy, non aveva granché da darle, ma in seguito, per mettersi la coscienza a posto, le aveva mandato delle piccole somme di denaro. Erano due uomini onesti. Ha fatto una brutta fine. Qualcuno mi ha scritto di averla vista a San Luis, dove ha una vita di cui preferisco non parlare. Aveva sputato il rospo. Ecco qual era il peso che aveva sul cuore quel Marcantonio dei lineamenti rudi. Un peso che lo tormentava solo di tanto in tanto, quando un evento casuale veniva a scuotergli la coscienza. E gli altri? Tutti gli altri? C'era anche in loro qualcosa di torbido che a volte riaffiorava? Di Lil Noland ormai sapeva, adesso che Nora gli aveva parlato. Ma Nora? Forse Donald aveva colto nel segno quando con arroganza gli aveva chiesto: a che età si è sposata? Quanti anni aveva il marito? Era ricco, vero? E uno come Pemberton, che aveva sempre quel sorriso soddisfatto sulle labbra? E quell'arpia della signora Pope? PM non stava realmente pensando, perché non era consapevole di pensare. Spingeva il cavallo a destra e a sinistra e scrutava i cespugli, dato che si avvicinavano al posto in cui era possibile che Donald si nascondesse. Dietro di loro, in lontananza, doveva essere iniziata la caccia, con tanto di cani, cowboy, forse fucili. Nora era stata davvero fantastica per tutta la giornata, persino alla fine, quando lui se n'era andato. PM avrebbe voluto che Donald lo sapesse. L'errore di Donald era credere che fossero tutti i suoi nemici. Ti mostrava subito i denti senza lasciarti il tempo di aiutarlo. Lo so che non avete nessuna voglia di darvi da fare per me, ma io vi costringerò. Chissà, forse anche lui se la prendeva con se stesso quando restava da solo, all'indomani di una sbornia, con troppo whisky da smaltire. O forse no. Forse c'è gente al mondo che non sa cosa sia la vergogna. Falk si era fermato con il collo teso e aveva fatto cenno al compagno di imitarlo. Nel folto della vegetazione si era mosso qualcosa. Anziché innervosirsi, inaspettatamente, PM si tranquillizzò. Non provò l'impulso di afferrare la pistola. Non ebbe paura. Sentì soltanto una stretta al petto. Con ogni probabilità, Donald si era scolato l'intera bottiglia, ma questo purtroppo non bastava a metterlo fuori combattimento, neppure dopo la birra. Anzi, doveva essere aggressivo e sovreccitato. Sentendosi in procinto di essere catturato, sarebbe stato capace di sparare. L'aveva detto lui stesso. Aveva avvisato il fratello, proprio come la signora Falk aveva avvisato il marito. «Niente al mondo, capisci? Niente e nessuno mi impediranno di passare il confine». Falk fece avanzare il cavallo di qualche passo verso il punto in cui aveva notato il movimento e a PM non passò neanche per la testa che il compagno si stava esponendo al pericolo in modo gratuito, senza ragione alcuna. «Può venire!» disse infine Falk a voce alta. Quello che ora sentivano dileguarsi fra i cespugli non era altro che un giovane coyote. Da quel momento in poi, però, per prudenza, tacquero. Il loro atteggiamento, i loro gesti diventarono più solenni. PM fece per accendersi un altro sigaro, ma ci rinunciò. Non ce l'aveva più con il fratello, ma non poteva impedirsi di pensare a lui con amarezza. Perché Donald gli aveva parlato in quel modo? Era stato inutilmente crudele. In fondo PM si torturava già abbastanza da solo. Eppure aveva fatto tutto quello che aveva potuto, come Falk. Continuavano a non udire il tuono, ma i lampi erano sempre più frequenti e illuminavano zone sempre più ampie del paesaggio. Pur non vedendolo, sentirono scorrere il fiume. Non erano ancora arrivati al punto in cui lo si poteva abbordare. Il passo della mula era più in là. PM non era certo di riuscire a riconoscere il sentiero che conduceva fin lì e cominciava a preoccuparsi. Sembrava quasi un appuntamento. A mano che il tempo passava, PM non aveva più la sensazione di cercare, ma di avanzare verso una meta precisa. Le ipotesi di Lil Noland stavano diventando certezze. C'era il rischio che non arrivassero in tempo. Nello stato in cui era, Donald poteva aver già tentato di passare. Poco prima, quando avevano iniziato a vagare nella notte, PM si era posto un sacco di domande. Adesso dava in un certo senso per scontato che avrebbero raggiunto il fratello. Era tutto molto semplice. I problemi che lo preoccupavano non erano di ordine pratico. Non si chiedeva in che modo avrebbe affrontato Donald, né cosa gli avrebbe detto o cosa avrebbe fatto. Stava diventando tutto sempre più indefinibile, sempre più vago e al tempo stesso sempre più evidente. Aveva la sensazione di non essere mai stato così lucido, o meglio, di non essere mai stato così vicino alla lucidità. I due fratelli di Appleton, nei pressi di Fairfield, i due figli del vecchio Ashbridge, si stavano cercando, entrambi armati, in una valle al confine con il Messico. Mildred, la piccola Mildred Dodson dai capelli chiarissimi, che PM aveva baciato una volta al cinema, era in trepidante attesa con i suoi tre figli in una casa sconosciuta e di sicuro si precipitava in corridoio ogni volta che sentiva un rumore di passi per strada. Gli sembrava tutto normalissimo. Di tanto in tanto, lo stivale di Falk, di quello stesso Falk che fino al giorno prima conosceva appena, sfiorava il suo, ed era come se avessero sempre cavalcato fianco a fianco. Si fermavano nello stesso istante e ripartivano all'unisono. A un certo punto, dopo una galoppata piuttosto lunga, dovettero fare una sosta per permettere agli animali di riprendere fiato. Con calma, PM estrasse la fiaschetta dalla tasca, la aprì e la porse al compagno. Non bevevano tanto per bere, ma perché ne avevano bisogno, come i cavalli avevano bisogno di riposarsi. PM buttò giù a sua volta una sorsata, senza neanche asciugare l'imboccatura. Il sentiero era sempre più impervio, spesso appena tracciato, e per giunta dovevano stare attenti a non prendersi in faccia dei rami spinosi di meschite. Falk era sceso da cavallo e si stava curvando sul terreno per illuminarlo con la torcia elettrica. Mentre tornava verso PM, si limitò ad annuire. Donald era passato da lì. Era già arrivato all'appuntamento. Li stava aspettando da qualche parte, poco oltre. PM fece avanzare per primo il cavallo. Era giusto così. Era lui il fratello di Donald. Ammesso che ci fosse qualche rischio, toccava a lui correrlo. Ogni tanto, una folata di vento portava con sé l'abbaiare dei cani e forse un indiano, incollando l'orecchio al suolo, avrebbe distinto chiaramente il martellare degli zoccoli dei cavalli. Nora era stata davvero gentile. In fin dei conti, era questo che rimaneva di tutta quella giornata di grigiore e amarezza. Non si era aspettato di vederla così. Era stato ingiusto, l'aveva giudicata male. Ripensando a lei, si sentiva pervadere da un'ondata di affetto e riconoscenza. E al tempo stesso sapeva di meritarsele certe attenzioni. Perché aveva fatto del suo meglio in ogni istante, giorno dopo giorno. E pazienza se a volte saliva in un certo quartiere di Nogales, nella parte messicana della città, dove le porte socchiuse lasciavano intravedere lembi di carne nuda. Quel problema superava la sua capacità di comprensione. Si stava chiedendo se per caso non andava lì per dare contorni più precisi al suo malessere, al suo disgusto, per trovare una sorta di scusa, una ragione fittizia ma comoda, a risvegliarsi della cattiva coscienza. Ascoltava il rombo del fiume che diventava sempre più distinto, sentiva alle sue spalle gli zoccoli dell'altro cavallo. A un tratto le orecchie dello stallone ebbero un fremito. Lì per lì non ci fece caso. Poi, all'improvviso, a 10 passi di distanza si ritrovò davanti un uomo inondato dai raggi della luna, con indosso una camicia strappata, i capelli in disordine, lo sguardo febbrile e il riflesso metallico di una pistola all'estremità di un braccio. Si fermò. Per qualche istante non aprì bocca, non si mosse, mentre anche Falk si fermava, ma Falk non poteva ancora vedere niente. Poi disse: «Sono io». E con le membra indolenzite smontò da cavallo.